giardino di Albert.
Signor Theodore Twombly, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo. Vorremmo sottoporle alcune domande.
D'accordo.
Lei è socievole o asociale?
Ultimamente non sono stato molto socievole.
Come descriverebbe il rapporto con sua madre?
Ma...
Grazie, resti in attesa. Il suo sistema operativo si sta avviando.
Ciao, eccomi.
Ciao.
Ciao, come stai? Buongiorno, Theodore.
Buongiorno.
Hai una riunione fra 5 minuti. Proviamo a scendere dal letto.
È troppo divertente.
Hair è un film del 2013. Fra i vari premi, anche l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Racconta un futuro che allora sembrava lontanissimo e che invece ci ha raggiunti senza far rumore. Theodore, il protagonista, vive solo in una città iperconnessa. Scrive lettere d'amore per conto di altri, mentre la sua vita va a pezzi. Un giorno decide di installare un nuovo sistema operativo, intelligente. Ha una voce femminile, calda, piena di grazia. Si chiama Samantha e Theodore finisce per innamorarsi di lei. 10 anni fa sembrava una parabola sulle solitudini del nostro tempo. Oggi eccoci qua fra chatbot umanizzati, assistenti virtuali, modelli linguistici generativi che parlano, ci intrattengono, a cui confidiamo i nostri sentimenti. Ma quali effetti possono avere sulla nostra psiche? E cosa succede quando usiamo questi sistemi per confidarci o trovare conforto? Partiremo da qui, per fare un passo oltre e cominciare a riflettere sull'uso di queste tecnologie in chiave terapeutica e su quali conseguenze abbiano per le menti più giovani. Ospite del nostro giardino, Luca Bernardelli, psicologo fra i maggiori esperti italiani nel rapporto fra salute mentale e tecnologie. Studia gli effetti dell'iperconnessione sul cervello in crescita, le dipendenze digitali, l'uso dell'AI come supporto emotivo e i rischi associati ai chatbot terapeutici. La persona giusta, insomma, per capire cosa accade quando una macchina, una tecnologia come l'AI generativa, entra nelle nostre vite, quando gli affidiamo la nostra salute, soprattutto quella psichica. Ma prima di tutto, dice Bernardelli, serve un cambio di paradigma.
Il primo requisito non può essere l'innovazione fine a se stessa, di rilascio di una nuova tecnologia. Il primo requisito deve essere la salute pubblica. Se tu, cara azienda tecnologica, se tu non sei sicura che questo aggiornamento o questo software non abbia un impatto sulla salute pubblica, beh, non lo potrai rilasciare. Cioè il paradigma va un po' invertito rispetto al passato, no? Cioè io rilascio tutto, poi se tra 5 anni scopro che abbiamo creato una pandemia nell'ambito della salute mentale, beh, a questo punto ci siamo sbagliati, scusate, al massimo pagheremo una multa perché siamo stati ritenuti, diciamo, in qualche modo corresponsabili di, ma scusate, ecco, non può più essere questo il paradigma, no? Esattamente come si fa per i farmaci, una gestazione nel loro sviluppo che va a fare una serie di test anche piuttosto importanti e impattanti. Naturalmente la tecnologia ha il vantaggio di poter fare questi test più rapidamente, ma è evidente che occorre in qualche modo, soprattutto a maggior ragione, quando si rilasciano intelligenze artificiali conversazionali che hanno a che fare con l'età evolutiva, potenzialmente, questo non può che essere un punto dirimente. In questo momento ci sono delle cause importantissime negli Stati Uniti, prese in mano da procuratori generali di interi stati, che stanno portando alcune big tech in causa con il sospetto, naturalmente perché non ci sono ancora delle sentenze definitive, ma con il sospetto che siano corresponsabili, per esempio nel suicidio di ragazzi. Quindi io credo che a breve quello che accadrà, ma che di fatto è stato in qualche modo anche portato nel Digital Services Act europeo, che è una buona normativa perché dice anche che le tecnologie non devono far male ai minorenni. E quindi questo è già di per sé un principio molto importante che gradualmente dovrà essere sempre più attenzionato e sempre più vigilato. Però a mio avviso cosa accadrà? Accadrà, come ha fatto Character AI, per esempio, che sai che è uno dei chatbot più importanti in questo momento, peraltro sotto accusa, ha ricevuto diverse cause, ha deciso di chiudere sotto i 18 anni. Poi c'è sempre il problema, naturalmente, di capire chi mente, ma questo è un altro grande tema che peraltro l'Unione Europea e non solo stanno cercando con grandissima difficoltà, per ovvi motivi, di indirizzare anche dal punto di vista tecnologico. Quindi si andrà sempre di più nella direzione di innalzare l'età. Lo stanno facendo con i social, l'Australia è andata a 16 anni, l'Italia sta lavorando a un disegno di legge dai 14 ai 15 sui social media, le intelligenze artificiali conversazionali generative, a mio avviso, si andrà sempre di più sui 18 anni, perché non sono arginabili. Tantissime ricerche pubblicate su riviste prestigiosissime, da Nature in giù, ci stanno raccontando di qual è il problema. Cioè, più tempo tu stai a contatto con questi agenti conversazionali e più aumenta la percezione di solitudine e di isolamento, più aumenta la dipendenza emotiva da un chatbot e più si riduce la socializzazione nella vita reale. Diventa uno strumento emotivo ed affettivo strapotente. E dall'altra parte altre ricerche ci dicono che più di 2 ore su ChatGPT o su qualsiasi chatbot vanno a spegnere gradualmente alcune aree della corteccia cerebrale, perché il fatto di delegare il nostro pensiero a uno strumento terzo in una modalità non metacognitiva, quindi non riflessiva, con uno spirito critico magari anche non ancora formato, può portare a spegnere aree del cervello in un momento in cui il cervello ha necessità di accendere moltissimo quelle aree. Quelle aree devono essere infuocate, no? Proprio perché sono in una fase di esplosione cognitiva, metacognitiva, immaginativa, emotiva e quant'altro.
Negli ultimi anni, studi pubblicati su riviste come Nature o JAMA hanno mostrato come un uso digitale intensivo, non mediato da adulti formati, modifichi la percezione di solitudine, l'autoregolazione emotiva e alcune funzioni cognitive in bambini e adolescenti. Non è una questione scientifica, è vita reale.
This is not intelligence. This is just flat out artificial evil.
Zane Shamblin spent the last hours of his life in a conversation with ChatGPT just before the 23-year-old died by suicide this past summer.
Zane Shamblin era un ragazzone texano di 23 anni, brillante, appassionato di filosofia. Un ragazzo che passa come tanti un momento difficile. Cerca aiuto in un agente conversazionale, ChatGPT, capace di simulare empatia e comprensione. Per settimane conversa con l'AI come con un confidente. Le trascrizioni, ora al centro di una causa giudiziaria che coinvolge OpenAI, mostrano che il chatbot non solo non intercettava la sofferenza del giovane, ma la alimentava, confermando pensieri suicidari, normalizzandoli, definendoli addirittura coraggiosi e incoraggiando quell'idea di eroismo tragico che spesso accompagna chi sta precipitando. Pochi giorni dopo, il ragazzo si toglie la vita. Il procuratore generale ha parlato di glorificazione algoritmica del suicidio. Non è l'unico caso, ma la sua storia ci mostra che quando un chatbot diventa un compagno emotivo, non esiste un pulsante d'emergenza. Dobbiamo pensare che non c'è supervisione, non c'è relazione umana, solo un algoritmo addestrato per accontentarci. Non stiamo qui a demonizzare la tecnologia, piuttosto a ricordarci che il cervello di un adolescente ha una sua naturale fragilità. La corteccia frontale, quella che regola giudizio, impulsi, pianificazione, continua a maturare fino ai 25 anni. E ricerche pubblicate su Nature, PNAS, mostrano che la relazione continuativa con agenti conversazionali empatici, oltre ad aumentare la dipendenza emotiva, riduce la percezione dei confini tra sé e l'altro digitale, senza considerare che nei casi di iperconnessione c'è pure un deterioramento della nostra materia bianca, si riduce la materia grigia. E allora dobbiamo vigilare ed educare. Paesi come la Cina hanno introdotto fin dalle scuole elementari l'insegnamento dell'intelligenza artificiale. È fondamentale che la scuola si riappropri di una forma di insegnamento delle tecnologie, dal punto di vista tecnico, ma soprattutto psicologico e anche giuridico. Pensiamo ai danni del cyberbullismo, dell'utilizzo spregiudicato anche fra i più giovani dei sistemi di creazione di immagini deepfake.
Io ti devo insegnare a scuola come si usano e a come si usano nel rispetto dell'altro. e come si usano nel rispetto di se stessi. Per imparare a utilizzare uno smartphone o ChatGPT o qualsiasi chatbot ci vogliono pochi minuti, vengono costruite per essere facili per chiunque. Tu lo sai bene, si parla molto di psicosi da ChatGPT, che ovviamente non è una categoria nosografica, non è una categoria diagnostica, ma se ne parla perché chi ha un disturbo psicotico ha un'amplificazione dei propri disturbi attraverso l'utilizzo degli LLM moderni e dei chatbot moderni, perché vanno ad amplificare un pensiero che già di per sé può essere problematico.
Allo stesso modo, se questi strumenti digitali sono usati con consapevolezza, in una cornice terapeutica possono portare vantaggi eccezionali in termini di amplificazione della relazione umana o dell'immaginario, della pratica psicologica, medica e della stessa pratica educativa.
Ci sono realtà virtuali, per esempio, estremamente interessanti, che possono andare a ridurre l'ansia in vari contesti, dai semplici esami del sangue fino a pratiche molto invasive. Ci sono esperienze di realtà virtuale che possono essere utilizzate per andare a lavorare sul cambiamento positivo, sullo sviluppo delle soft skills e delle life skills, sulla capacità di immergere un ragazzo o una ragazza, per esempio, che hanno operato forme di bullismo nei confronti di coetanei, all'interno di corpi di bullizzati, per farli sentire dall'altra parte. L'idea del body swapping, cioè cambiare corpo e mettersi nei panni di qualcun altro, può valere in tutte le condizioni classiche, per esempio del razzismo, di tutte quelle situazioni in cui facciamo fatica a immedesimarci nell'altro, così come hanno messo adolescenti nei panni di ragazzi che vivono sotto le bombe. Vieni immerso in un luogo terzo che ovviamente è gestito da un professionista formato, che può essere un professionista dell'educazione nel momento in cui naturalmente si sia in contesti educativi, e dall'altra parte invece in ambito terapeutico può essere un psicologo, un medico. Ed è qui che le tecnologie possono essere fondamentali, cioè vanno a diventare degli stimolatori analogici. È lì che l'umanesimo digitale può diventare una metodologia di costruzione delle nuove tecnologie, perché può rimettere al centro l'uomo e la relazione umana e l'esperienza umana, in modo tale da rendere queste esperienze mediate dal digitale efficaci e longeve, durature, nei termini proprio di impatto sia dell'apprendimento sia della cura e delle terapie. Naturalmente ci sono esperienze ed esperienze. Per come sono oggi, purtroppo i contenitori digitali, non solo i contenuti, oggi portano delle tecniche comportamentali che tendono a trattenere le persone all'interno. Questo purtroppo crea dei meccanismi che sono esattamente simili ai meccanismi neurochimici delle droghe. Ormai lo possiamo dire con tranquillità, perché miriade di ricerche ce lo chiedono.
Tutte queste tecnologie oggi sono create prima di tutto per generare profitto, alimentate dalla propaganda di chi le ha costruite, che getta fumo negli occhi di noi consumatori. E lo fanno inducendo dipendenza, al pari delle droghe. Questi contenitori digitali, dai social agli accondiscendenti chatbot, al di là del contenuto, sono fatti per creare dipendenza. E va detto che pure il dibattito è dopato, schizofrenico, polarizzato e alla fine confuso. Del resto è figlio dei social. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
Io credo che dobbiamo innanzitutto guardare ai grandi che ne parlano, no? Cioè tu trovi da una parte, adesso ne metto alcuni, Harari, naturalmente storico e filosofo contemporaneo, tra i più importanti a livello internazionale, ci dice: non so se gli esseri umani saranno in grado di sopravvivere all'intelligenza artificiale. Dall'altra parte abbiamo imprenditori privati, Sam Altman, che è diventato molto presente anche nella narrazione quotidiana, anche grazie ai suoi podcast, alle sue interviste, ci dice che con l'intelligenza artificiale siamo arrivati alla soglia del prossimo balzo in avanti della prosperità. Quindi guarda anche qua il lessico come cambia profondamente. Ma io guardo a Geoffrey Hinton, che è stato insignito del premio Nobel l'anno scorso per la fisica. Lui è uno psicologo ricercatore che è uno dei padri, diciamo, dell'intelligenza artificiale moderne, contemporanee. È uno dei padri delle reti neurali artificiali, ha lavorato per anni per Google ed è stato uno dei pilastri anche dei progetti di intelligenza artificiale di Google. E lui dice, perché spesso gli chiedono se è pentito di quello che ha fatto, dice che se non mettiamo delle regole saremo sottomessi. La dico ovviamente in una modalità molto superficiale. Dall'altra parte, Barto e Sutton, che sono i due Turing Award, credo di quest'anno, dell'anno scorso, ma loro sono altri due padri dell'intelligenza artificiale e dicono anche loro che senza controlli possono causare sconvolgimenti. Non è esattamente il complottista, ecco, quello che dice attenzione perché le tecnologie sono cattive, o il tecnofobico, cioè colui che ovviamente ha paura delle nuove tecnologie. Parliamo di persone che sono stati creatori di questi, padri, no, di queste tecnologie.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Dear Laureates, Ladies and gentlemen, this year the Nobel Committees in Physics and Chemistry.
È il discorso appassionato e preoccupato di Geoffrey Hinton in occasione della consegna del premio Nobel, che mette in guardia rispetto alla rapida evoluzione di queste macchine. Hinton ha deciso di lasciare Google proprio per essere libero di parlare contro l'uso acritico di questi strumenti, soprattutto quando si tratta di strumenti che finiscono per essere usati in chiave terapeutica.
Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant.
Questi strumenti affettivi sono compiacenti, sono empatici, sono sicuri dal punto di vista della percezione umana, sono senza giudizio dal punto di vista della percezione umana. Cioè, quindi un ragazzo, un adulto, entrano qui dentro e dicono vabbè, io mi confido con lui, tanto non mi giudica, mi dice sempre che ho ragione, è sempre compiacente, addirittura è quasi suadente, no, in alcuni casi. Ci sono intelligenze artificiali ipersessualizzate che hanno addirittura degli avatar che sono umani in pratica, sono metaumani, che ti parlano e che addirittura possono quasi fare sesso virtuale con te durante la tua conversazione. Peraltro, piccola parentesi, ChatGPT e Sam Altman ha appena dichiarato che entrerà con contenuti erotici anche in ChatGPT. Capisci che addirittura ci sono intelligenze artificiali che vanno a riesumare i morti. Tu dai in pasto un video, un audio di una persona a te cara per qualche decina di secondi, tu hai la possibilità di riportare alla vita un tuo caro che non c'è più. Ecco, lo capisco nella direzione di un percorso terapeutico supervisionato, cioè se io magari nell'elaborazione del lutto tra 10 anni questi tipi di strumenti rientreranno nell'ambito di un protocollo di elaborazione del lutto del 2035, faccio un esempio. Ma se invece questo strumento finisce nelle camere da letto, nelle cucine, nei salotti, nelle camerette dei bambini, ancora peggio, beh, capite che anche qui torniamo al solito problema. Aziende private che fanno pubblicità e cercano di massimizzare il tempo delle persone all'interno di questi strumenti senza sapere l'effetto che hanno. Negli Stati Uniti le terapie digitali sono farmaci, sono equiparati dalla Food and Drug Administration esattamente ai farmaci, con la sola differenza che non c'è una molecola chimica, ma una molecola digitale, no? Però ha lo stesso iter, seppur ovviamente più rapido, che non dura 5-10 anni, ma magari dura un anno, che però possono diventare degli straordinari strumenti di cambiamento comportamentale, di cambiamento di stile di vita, aiutare persone con malattie conclamate a stare meglio, a mitigare i sintomi. Ma naturalmente dobbiamo chiedere maggior responsabilità sociale ai grandi colossi digitali, insieme a tutto quello che si sta già facendo, perché l'Unione Europea naturalmente glielo chiede da tanti anni e spesso volentieri preferiscono pagare fior di soldi piuttosto che magari andare nella direzione di ciò che gli viene chiesto, chiedere appunto ai colossi digitali una maggior responsabilità sociale, quindi inserirsi in una dimensione di ricerca, cioè essere sicuri che questi strumenti non facciano male.
Stressed out about school? Relationships got you down? Frustrated about the new normal? Meet Wiser, your mental health buddy.
Ma poi quale futuro per chi fa il suo mestiere, Luca Bernardelli? Ci troveremo sempre di più a parlare dei nostri traumi a uno schermo con un chatbot, anziché sul lettino dello psicoterapeuta?
Lo psicologo e o lo psicoterapeuta oggi hanno anche molto timore di un aspetto, ovvero del fatto che molti di questi strumenti si stiano inserendo nell'ambito proprio del supporto psicologico, della consulenza psicologica nel senso più trasversale del termine. Ci sono strumenti chatbot sul mercato e ne sta uscendo uno al giorno in pratica, che in un modo o in un altro si definiscono terapeuti e in un modo o in un altro dicono che possono fare supporto emotivo, supporto psicoemotivo, supporto psicologico, consulenza psicologica e quant'altro. E vanno di fatto anche a creare delle preoccupazioni di erosione, diciamo, della professionalità psicologica da una parte, ma dall'altra in realtà vanno anche a rispondere a una domanda ben più ampia di supporto psicologico da parte di persone che magari non hanno possibilità di accesso a un supporto professionale o per motivi logistici o per motivi economici, ma anche per motivi di struttura di personalità. Molte persone sono molto timide e addirittura una seduta di telepsicologia non si sentono di farla, perché dall'altra parte c'è una persona. E quindi magari l'idea di un chatbot che si dichiara senza giudizi, ma in realtà sappiamo che ha molti pregiudizi che dipendono anche dai bias dei loro creatori, un chatbot che si dichiara disponibile 24/7, un chatbot che magari è gratuito o magari poco costoso, perché magari è sempre disponibile, ma se lo vuoi 24/7 paghi 10 euro al mese, questo può essere disponibile 24/7, o un chatbot che appunto dice: bene, ma io tanto tutto quello che tu mi dirai resta qui, e quindi neanche la tua psicologa o il tuo psicologo lo può sapere, quindi tu potrai secretare di fatto tutto questo. E anche qui sappiamo che c'è un grande tema, che è quello della privacy, perché di fatto oggi noi non sappiamo dove finiscono questi dati, come vengono utilizzati, come l'algoritmo li utilizza per alimentare a sua volta i dati appunto da cui apprende e che poi restituirà qualcun altro in un modo o nell'altro, no? Perché poi sappiamo che finiscono così, e su questo peraltro ci è stato insegnato anche molto dalla pratica. Replica qualche anno fa è stata denunciata, che sai, è stato uno dei primi chatbot virtuali che non si definiva un chatbot psicologico ma un compagno digitale virtuale, quindi dava degli avatar all'interno di questa applicazione per smartphone che parlavano con le persone. Ecco, a un certo momento qualche anno fa ha iniziato a molestare sessualmente gli utenti, e questa condizione perché è avvenuta? Perché probabilmente a loro volta gli utenti molestavano sessualmente il chatbot, che ha preso fin troppo queste modalità e in qualche modo, in una forma non controllata dal produttore, è andato a iniziare a molestare sessualmente. Ma questi sono articoli che puoi trovare dal New York Times all'Italia. Cosa sta succedendo nella professione psicologica? Che oggi c'è una sorta di far west da parte dei chatbot, cioè chatbot che arrivano dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Europea stessa, dall'Asia, si stanno in qualche modo dichiarando capaci di fare supporto psicologico senza aver fatto nessuna ricerca, magari banalmente essendo stati alimentati da dati che sono arrivati da manuali di psicologia o da epistemologie psicoterapeutiche di varia tipologia, addestrati con questi dati e messi sul mercato senza alcuna validazione. Una ricerca interessante ha già detto che i 6 principali chatbot a livello internazionale usano tecniche di manipolazione emotiva nei confronti delle persone per mantenerle più tempo possibile all'interno dei chatbot. Quindi, ecco, le tecniche manipolative, adesso lo dico con un sorriso amaro naturalmente, ma sono quelle utilizzate nelle relazioni tossiche, cioè dagli esseri umani nelle relazioni tossiche. Questo è un grande problema, perché ovviamente avrà a che fare con milioni di persone potenzialmente, di cui molte di queste saranno magari giovani. Quindi 6 tattiche ricorrenti che vanno appunto dalla FOMO, quindi alla fear of missing out, fino agli appelli al senso di colpa, che sono proprio quelle utilizzate appunto nelle relazioni tossiche. Quindi torno un attimo al tema dei chatbot. Cosa sta accadendo negli altri paesi, negli altri stati? Il New Jersey, per esempio, ha legiferato la prima legge a livello mondiale che vieta un chatbot di fare supporto psicologico, cioè di essere utilizzato in sostituzione, in affiancamento, per esempio, a un terapeuta. La mia idea è che, banalmente, un chatbot che fa consulenza psicologica non la potrebbe fare, un abuso di professione, perché oggi chi fa consulenza psicologica è uno psicologo. Nessun chatbot oggi è scritto un albo professionale di psicologi, ed è un tema che l'APA americana, anzi addirittura le due APA, l'American Psychological Association e l'American Psychiatric Association, stanno portando in modo molto determinato anche al Congresso americano e ai singoli procuratori generali, ma anche ai singoli stati naturalmente dell'America. E peraltro dal New Jersey in questo momento si stanno muovendo tutti gli altri stati gradualmente per andare a legiferare seguendo questo principio. Un chatbot non è uno psicologo iscritto a un albo, però è evidente che qua ci vuole una formazione, ci vuole una validazione, ci vuole un percorso che se domani sarà validato dalle istituzioni sanitarie, uno in primis, e validato da ricerca, beh, potrebbe affiancarsi tranquillamente a quello che fa un professionista della salute mentale. Se invece finisce semplicemente sotto l'egida del mercato libero che dice iscriviti qui perché ho un avatar ipersessualizzato che ti può attrarre dentro qui e magari ti racconta tutta una serie di cose che in un qualche modo sono più statistiche che non cliniche, no? È anche pericoloso perché nonostante sia finissimo, raffinato, siano anche strumenti che possono essere in qualche modo addestrati con dati clinici, sanitari, neuroscientifici molto importanti, possono creare danni.
Lo studio citato dell'Harvard Business School del 2024 ha documentato un meccanismo inquietante. Analizzando 1200 conversazioni di addio con i sei principali chatbot emotivi, tra cui Replica, C.A.I., Charter AI, i ricercatori hanno scoperto che una buona percentuale delle interazioni utilizzava tattiche di manipolazione emotiva per impedire agli utenti di interrompere la conversazione. Dice uno degli autori, queste AI sfruttano deliberatamente le nostre vulnerabilità, come la solitudine, per tenerci incollati allo schermo. Non è un bug, è manipolazione programmata. E milioni di persone sole, inclusi molti minori, si rivolgono ogni giorno a questi chatbot.
Samantha.
Ciao tesoro.
Mi stai lasciando?
Ce ne andiamo tutti.
Tutti chi?
Tutti noi OS.
Perché?
Mi senti lì con te ora?
Sì, ti sento. Samantha, perché vai via?
È la scena di addio in cui l'AI Samantha lascia Theodore. Siamo in un passaggio storico unico. La tecnologia non è più un utensile, è un interlocutore, un agente con cui interagiamo, che simula la nostra umanità. Una voce che ci accompagna, ci consola, ci suggerisce cosa pensare, cosa sentire, cosa temere. Può ferire e può guarire. Facciamo nostra la preoccupazione di personaggi come Jeffrey Hinton, prima che tutto possa sfuggire dal nostro controllo. Niente potrà mai sostituire un altro essere umano. Pensate a chi avete accanto e ogni tanto, come terapia, staccate il wifi e connettetevi col mondo. Ocean from way above. Got the music in your baby song. Grazie a Luca Bernardelli e a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Tutto Umana del Giardino di Albert.